Amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi, c'è Armando Savini. Ciao, grazie per essere con noi. Grazie
Ciao a te Francesco, buongiorno e a tutti loro che ci seguono. Grazie per l'invito.
a te per aver accettato. Armando è un economista, un saggista e ha pubblicato questo lavoro che vi faccio vedere. Eccolo qua, Le radici del male da Malthus a Bergoglio, quando il genere umano non è perfettibile. Ecco, insomma, fin dal titolo si mischiano elementi di economia ad elementi invece che sono tipici di altri settori, di altri mondi, ecco, più spirituali. Ecco, perché hai deciso di tenere insieme aspetti apparentemente così diversi, insomma, quello economico, razionale, freddo, con quello, insomma, spirituale, più, diciamo, propenso a parlare all'uomo sotto un altro punto di vista?
Beh, diciamo che c'è un legame tra la geopolitica, l'economia e la metafisica, quindi anche la spiritualità. E come ho scritto nel libro, che è un po' l'apertura, la maggior parte delle azioni dipendono dai giudizi e i giudizi dipendono dalla nostra visione del mondo, dalla nostra Weltanschauung, come direbbero i tedeschi. Quindi avere una visione metafisica di riferimento è importante. Che ne dicano appunto i marxisti, per cui la metafisica altro non è che sovrastruttura della struttura, dove la struttura sono i rapporti di produzione e di scambio, quindi l'economia. In realtà è proprio questo che ci aliena dalla realtà e dalla comprensione, nel senso di prendere con noi, quindi questa capacità di prendere con sé la realtà. Perché tutto parte dalla visione del mondo, dalla metafisica, poi anche la cosmologia, anche l'antropologia, quindi chi è l'uomo e il rapporto tra l'uomo e il cosmo, tutto viene sempre alla luce della metafisica. Ebbene, fin dalle origini del mondo abbiamo due roccaforti del pensiero, che continuano la loro battaglia sia apertamente sia poi in misura più nascosta, Ctonia. Ed è, diciamo, il pensiero cristiano. E poi il pensiero gnostico o gnosico, che come un fiume carsico in alcuni momenti dell'umanità, alcune fasi dell'umanità, scorre sotterraneo, poi a volte riemerge con maggior forza. Ecco, dietro le politiche, dietro la geopolitica anche del nuovo ordine mondiale, ma anche dietro la geopolitica del nuovo ordine multipolare, ci sono delle basi filosofiche di tipo gnostico. Io nel libro parlo da una parte di gnosi moderata, quella forse rappresentata dal nuovo ordine multipolare, ma anche di gnosi più estremista. Quindi ecco, da una parte il nuovo ordine mondiale che è espressione geopolitica di questa visione gnostica estremista che poi sfocia nel transumanesimo, quindi una libertà che dall'Ottocento è via via crescente, una libertà dallo Stato, dalla Chiesa, dalla famiglia, fino ad arrivare alla libertà da se stessi, dall'essere umano, che sfocia nel transumanesimo, nel gender, eccetera. Dall'altra parte, invece, noi abbiamo un altro blocco, che è quello dei BRICS, che porta avanti valori più tradizionali, ma che anche qui notiamo che, se andiamo a vedere il nuovo disegno multipolare, poggia su delle basi filosofiche, anche geopolitiche, quindi di fi filosofia politica, incentrate sulla filosofia moderna, quindi su Heidegger e su anche altre filosofie e visioni esoteriche ermetiche del mondo. Quindi questa però è ancora, diciamo, è moderata, però la domanda che ci facciamo sempre è quanto durerà questa moderazione. Ebbene, questo filo rosso passa, ecco, tocca le varie elite, sia del nuovo ordine mondiale, sia del nuovo ordine multipolare, ma influenza anche quella che è la dottrina bergogliana. Bergoglio, abbiamo visto, io nel mio libro lo chiamo l'icona del nuovo ordine mondiale, perché la sua forza, lui diciamo che riesce sempre ad anticipare le scelte delle elite, sia che vengano direttamente dal World Economic Forum di Davos o che vengano dall'Unione Europea, le anticipa sempre di qualche giorno, dando un sostrato morale a quelle che poi potrebbero essere le politiche che potrebbero essere applicate, alcune le hanno già applicate, altre sono ancora in fieri. Quindi lui è un po' colui che giustifica moralmente certe politiche, politiche che riguardano appunto come ecco, il capitalismo inclusivo, di cui si è fatto guida morale, la vaccinazione di massa, per esempio, di cui si è fatto garante, anche ribadito nel suo libro che è uscito qualche settimana fa. E quindi ecco, anche poi la visione ecologista, ricordiamo varie volte che si è espresso sia con la Laudato Si, ma anche con la Laudate Deum, addirittura arrivando a dogmatizzare la visione ecologista e a puntare il dito contro quegli scienziati che invece hanno una diversa visione dell'ecologia e anche dando giudizi non molto rispettosi nei confronti di costoro. Ecco, per lui la causa antropica è un dogma. E questo indipendentemente, credo, dalla posizione che uno possa avere, che scientificamente dovrebbe, diciamo, questa tematica dovrebbe essere affrontata scientificamente da due gruppi di pari dignità, di pari livello, ma lui invece, Bergoglio, entra a gamba tesa, sfruttando la sua autorità morale di chi siede sul soglio di Pietro. Ecco, quindi c'è questo filo rosso che lega da una parte le politiche delle élite finanziarie, ma anche le scelte e gli insegnamenti di Bergoglio che, ricordo, hanno una base anche qui heideggeriana, esistenzialista e quindi gnostica.
Ecco, Armando, io vorrei intanto provare a spiegare al nostro pubblico cosa intendi tu con diciamo, questa deriva gnostica, ecco, perché magari non tutti colgono immediatamente il senso di questa impostazione. Ecco, cos'è secondo te, quando tu dici esiste un pensiero carsico, gnostico, che riemerge endemicamente, a cosa ti riferisci in particolare? Ecco, puoi provare a spiegarlo magari a chi non ha le basi, diciamo, per comprendere precisamente questo concetto.
Sì, gnosi, ecco, dobbiamo tener conto che non va preso in senso tecnico di conoscenza, ma per gnosi si intende quel movimento filosofico e anche spirituale, esoterico, ermetico, appunto, che affonda le sue radici nella gnosi. Quindi ecco, l'ognosticismo, per capirsi, era un'espressione in ambito cattolico della cristianità di questa gnosi, che prima di essere una eresia cristiana è un'eresia ebraica. La gnosi noi la ritroviamo nei circoli farisaici, cioè prende le mosse dalla filosofia antica, alcuni tra, io, ecco, pensiamo per esempio anche alla filosofia di Plotino, che poi verrà rilanciata nel Rinascimento, è una filosofia che ha delle particolarità, ha degli elementi gnostici, gnosici. Quando noi, per esempio, sentiamo dire che il mondo è diviso in tre classi, pneumatici, ilici e psichici, dove gli pneumatici sono le scintille divine che sono state impastate nel mondo, gli psichici sono coloro che non appartengono agli pneumatici, ma che se si prestano ai loro disegni possono guadagnare il loro paradiso, rimanendo sempre cittadini di serie B. E poi abbiamo gli ilici, i terreni, gli inutili mangiatori, gli scarafaggi che vanno distrutti, che vanno schiacciati.
Sì, insomma, questa mi pare che è la tripartizione valentiniana, se non ricordo male.
Sì, e beh, questo è l'ognosticismo, che poi si divide in varie conventicole a seconda, insomma, del santone che le iniziava e le portava avanti, ecco.
E come si fa a riconoscere uno pneumatico, diciamo, un uomo animato dallo spirito di Dio, da un uomo bestia, da un ilice?
Ma questa, diciamo, che bisognerebbe chiederlo a loro, anche perché a seconda delle conventicole ognuno poi ha delle sfumature diverse. Beh, ci sono. Io ti ricordo che Harari, che è il filosofo del World Economic Forum, qualche mese fa disse che i membri del WEF di Davos sono dei creatori, degli esseri divini che creano e quindi hanno il diritto di forgiare il mondo. E quando la conoscenza è a appannaggio di una elite, quando la salvezza è a appannaggio di una sola elite e il resto non conoscono e non si salvano, e siccome non appartengono alla specie uomini, ma bestie, devono essere guidati per il loro bene, noi abbiamo gnosi. E quando abbiamo una divisione tra übermenschen, cioè sovrauomini, superuomini, e untermenschen, sotto uomini, questa è altro che il frutto della gnosi. Quindi c'è questa divisione tra le persone, perché alcuni sono delle divinità, scintille divine incarnate, impastate nella materia, che devono ritornare nell'unità del tutto, al pleroma indifferenziato. E quindi tutto il mondo che cos'è? Non è altro che una degradazione dell'essere divino, e quindi non c'è più neanche il discorso della creazione, della creatio ex nihilo, cioè di un Dio creatore che crea la sua creatura. Quindi ecco, sono tutti elementi che ora non stiamo a tirar fuori, ma che messi tutti insieme ci danno un quadro di questa visione. E quando abbiamo questa visione del mondo, cambiano anche i nostri giudizi e quindi anche le azioni di politica e di geopolitica.
Sì, no, molto, molto interessante, però per come lo hai spiegato, no, l'agnosi è un percorso elitario, no? È un percorso che riguarda una sparuta minoranza di illuminati, di gente, diciamo, ontologicamente superiore, che ha il compito di guidare, se del caso anche con la frusta, una umanità tutto sommato semi-bestiale, volgare, che deve solo assecondare istinti primari, mangiare, riprodursi e poco più. Però il messaggio cristiano è esattamente il contrario, cioè in alcuni passaggi del cristianesimo noi avvertiamo proprio un ribaltamento di questa dottrina elitaria, no? Gli ultimi saranno i primi, il più umile di voi è il più grande di tutti, insomma sono messaggi chiari, insiti nella dottrina che ribaltano questa impostazione. E per quale motivo invece proprio il successore di Pietro Bergoglio dovrebbe farsi garante di una dottrina profondamente anticristiana come lo gnosticismo?
Ma guarda, possiamo fare un piccolo passo indietro, se mi permette. Negli anni 60 i gesuiti videro emergere una figura che poi divenne un po' il leader dei gesuiti, che era Arrupe. Arrupe è il padre dell'esistenzialismo teologico e poi era anche legato agli ambienti, diciamo anche il padre di quello che era la teologia della liberazione, che poi nella variante argentina è la teologia del popolo, che è il marxismo in teologia. Quindi noi abbiamo avuto diciamo, delle eresie di stampo liberista, gnostico, sia nel marxismo in teologia, ma anche nel liberismo in teologia, liberalismo, che è il modernismo. Ebbene, scrive Malachi Martin, ex gesuita, nel suo libro The Jesuits, che proprio negli anni 60 questa figura di Arrupe cominciò a innescare una deriva dei gesuiti. Gesuiti che, ricordo, era una compagnia che stava a servizio del Papa per l'evangelizzazione dei popoli, quindi era il braccio destro del Papa. Ebbene, Arrupe è un personaggio che inietta nel cattolicesimo questa visione esistenzialista. Ricordo che Heidegger è un filosofo gnostico e che il suo discepolo Hans Jonas dimostrò come l'esistenzialismo heideggeriano fosse in realtà gnostico. E quindi ecco che lo gnosticismo sotto forma di paradigma heideggeriano è entrato in teologia e nella Chiesa Cattolica con Arrupe. Arrupe che è stato dichiarato nel 2018 da Bergoglio servo di Dio. Ricordiamo che Bergoglio non è ignaziano, ma è arrupiano. Lui ha anche ritirato sulle sorti di quella che era dei padri della teologia della liberazione e poi anche il suo ecologismo rispecchia questa corrente, questa visione del mondo. E poi ricordiamo che su Bergoglio ancora piovono tante ipotesi di invalidità delle elezioni o di altre tematiche. Ecco, Bergoglio più di una volta ha dato prova della sua formazione esistenzialista gnosica agnostica. Faccio un esempio pratico per capirsi: quando ha detto tempo fa, per esempio durante un'omelia, che Dio non può essere Dio senza di noi, ebbene, questa altro non è che una dichiarazione, un'espressione leggermente cambiata di quello che diceva Hegel, che diceva che Dio non può essere Dio senza il mondo. Ora, questo non è possibile, questo vuol dire che Dio dipende dalla creatura, ma soprattutto richiama quella visione gnostica di Plotino per cui l'uno si estende, si amplia e si degrada nella creazione. Quindi il principio unico più che crea, diciamo che emana, c'è un'emanazione della sostanza divina, un'emanazione meccanicistica, un'emanazione necessaria che non dipende dalla volontà di Dio. E questa per la Chiesa Cattolica è un'eresia, per esempio. Quindi ecco, ci sono questi elementi nella dottrina di Bergoglio. E una cosa molto interessante che mi ha colpito sono state le parole del segretario Parolin qualche giorno fa, penso la settimana scorsa, durante la presentazione di un libro. E Parolin ha detto che per quanto riguarda il magistero, chiamiamolo così, di Bergoglio, non sarà istituzionalizzato tutto, ma solo quello che sarà in armonia con il discernimento dello spirito. Ora, questo fa molto pensare.
Ecco, secondo te è una presa di distanza da Bergoglio quella di Parolin?
Credo di sì, io penso che la si possa leggere in questo modo, perché oramai anche gli ultimi documenti, Fiducia Supplicans e quelli che hanno seguito, hanno mostrato la chiara svolta bergogliana, una svolta che nulla ha a che fare con l'insegnamento della Chiesa Cattolica di 2000 anni, ha smantellato dal di dentro la Chiesa Cattolica, sempre con un linguaggio ambiguo, per cui all'inizio i suoi documenti si potevano leggere in doppia luce, e quindi chi lo vedeva come un papa attendibile, diciamo così, lo leggeva alla luce della tradizione. Ma poi piano piano abbiamo visto che le sue esternazioni hanno sempre preso una piega particolare, per cui non era più possibile interpretare le sue dichiarazioni alla luce della tradizione, perché cozzavano proprio contro il deposito della fede. Oramai è così evidente che quello che dice non ha nulla a che fare col cattolicesimo, che credo anche Parolin ne abbia preso le distanze, perché se un papa è un papa validamente e parla come vicario di Cristo, nessun segretario di Stato potrebbe permettersi di dire che resterà, quindi verrà istituzionalizzato solo ciò che è conforme al discernimento dello Spirito, perché il papa dovrebbe essere istituzione par excellence. Quindi questo mette in discussione e il suo magistero di Bergoglio, ma anche credo vada a dar manforte all'idea, all'ipotesi che forse Bergoglio non è stato eletto validamente papa, forse non l'è mai stato.
Come si articola questo tuo saggio? Cioè, da quali presupposti parte per arrivare a quale conclusione?
Guarda, io in questo libro ho esaminato sia la parte geopolitica, ecco, tutti i dati, gli avvenimenti che sono successi da 4 anni a questa parte, quindi il nuovo ordine mondiale, l'Unione Europea che diventa un'unione quasi totalitaria con la tecnocrazia e quindi l'utilizzo della tecnologia per il controllo. Pensiamo per esempio al Central Bank Digital Currency, queste famose valute digitali che sono nate come decentramento finanziario ma che vengono usate ora dalle banche centrali per il controllo totale. No privacy, no libertà. Poi questa deriva ecologista del CO2, questa ossessione per il CO2, fino ai BRICS, che in realtà possono essere un'alternativa, ma ricordo che Valentin Katasonov, che è un economista russo, quando la banca centrale russa ha lanciato il rublo digitale, ha parlato di campo di concentramento digitale. Quindi c'è in Russia anche lì una forte opposizione a certe politiche. Anche se è da dire che la presidente della Banca Centrale Russa in realtà è una monetarista ed è figlia delle università americane, quindi anche la sua vice, una viene da Yale, un'altra viene da un'altra università americana, sono entrambe monetariste, quindi anche la Russia come i BRICS sono così ripiene di persone che fanno l'interesse degli Stati Uniti e quindi occidentali, fino ad arrivare a Bergoglio e analizzare il suo magistero e poi tutto il discorso della Declaratio di Benedetto, eccetera. Ma una cosa molto importante anche è la filosofia di Alexander Dugin, che è il teorico del nuovo ordine multipolare, e la sua quarta teoria politica si basa proprio sulla visione sia del soggetto radicale, una figura un po' particolare di evoliana memoria, ma soprattutto il gradino filosofico e antropologico della quarta teoria politica è Heidegger, con il suo Dasein. Ed è per questo che prima parlavo anche di una gnosi moderata che soggiace al nuovo ordine multipolare. Quindi queste sono un po' le tematiche che poi vengono tutte quante sintetizzate in un'unica visione del mondo. Quando parlo delle radici del male, da Malthus a Bergoglio, perché appunto parto da Malthus, dalla sua visione, ricordiamo Malthus e la sua filosofia, la paura, il timore che la popolazione superasse l'offerta di beni e quindi il sovrappopolamento, teorie riprese dal Club di Roma e che Bergoglio ha fatto sue. Quindi quando si parla per esempio di riduzione dell'economia oppure ecco, di decrescita, ricordiamo che Bergoglio parlò di decrescita, termine tecnico per dire riduzione della capacità produttiva e quindi disoccupazione. Quindi ecco, tutto è collegato. Sembra a volte che l'economia sia qualcosa di distinta e distante dalla filosofia e dalla spiritualità, ma se siamo noi soggetti interiori con espressione corporea, la nostra visione del mondo, che è spirituale, si ripercuote anche sulle nostre azioni nel mondo. E tutto questo dipende da come noi vogliamo vedere il mondo, se come creato da Dio o come sua emanazione. Se l'essere è l'essere perfetto di Dio e noi partecipiamo al suo essere, oppure se l'essere è caduta nel mondo, in un mondo brutto e cattivo, così creato o articolato da un demiurgo pasticcione, come dicono alcuni gnostici. E scegliere per la visione cristiana o per la visione gnostica cambia tutta la visione del mondo e cambia anche la geopolitica.
Molto interessante come presupposto. Prima tu dicevi Bergoglio si è fatto anche strumento di un certo capitalismo inclusivo, caro a Davos, caro ai Rothschild, caro alle grandi dinastie del denaro. Ecco, secondo te lui questo lavoro di fiancheggiamento di questi mondi lo fa consapevolmente, cioè lui lavora per la creazione di una spiritualità globalista che tutto sommato legittimi sul piano metafisico l'organizzazione sociale e politica che questi signori stanno predisponendo per noi?
Guarda Francesco, nel capitolo 14 del libro del Club di Roma, I limiti dello sviluppo, c'era proprio questa parte di Forster, che era l'autore, che parlava proprio della necessità da parte delle religioni, quindi anche quelle cristiane soprattutto, di adeguarsi alle nuove esigenze del capitalismo e alle nuove esigenze dell'economia del futuro. Quindi tutto andava visto in chiave di decrescita, fin dagli anni 70. Quindi le religioni dovevano svuotarsi del loro carattere forte e diventare più simboliche, perché diceva sempre Forster che all'inizio la religione cristiana era importante, perché dava slancio alla crescita demografica e all'inizio quella era importante, ma poi questa crescita demografica diventa un problema per questi signori, addirittura l'uomo è cancro del mondo secondo costoro e quindi le religioni devono asservirsi a questa nuova visione del mondo. Ora, a mio avviso, Bergoglio ha seguito pedissequamente queste direttive e non credo che sia una coincidenza che ogni volta che apre bocca o scrive un documento tutte queste dichiarazioni scritte e orali seguono fedelmente le direttive del Club di Roma. Forse è una coincidenza, forse no.
Senti, Armando, prima tu dicevi questa, mentre sul piano geopolitico la differenza tra il mondo unipolare americano-centrico e quello dei paesi BRICS ed emergenti è più visibile, è chiara questa linea di rottura, diciamo, sul piano metafisico, spirituale, cioè sulla linea di marcia del progresso dell'umanità su un piano, come potremmo chiamare, scatologico, forse finalistico, ecco, su questo piano forse i percorsi si intrecciano, anche perché uno dei paesi più forti, forse il più forte in assoluto dei BRICS è la Cina, che è il paese che forse più di ogni altro sposa un'idea di progresso dove l'uomo si fonde col digitale, la società del controllo diventa pervasiva, un'idea di ordine e di armonia che si mischia tra il meccanico e l'umano è di fatto connaturata all'idea di progresso di quella società. Ecco, come si conciliano questi due aspetti?
Quale aspetto? Scusa Francesco, quello cinese è?
Dico, il fatto che sul piano i BRICS vengono individuati come un'alternativa rivoluzionaria rispetto al mondo attuale governato dal capitalismo finanziario americano, che rende l'uomo, come dire, strumento, oggetto di consumo di un'idea che è profondamente antiumana, anticristiana. Però i paesi che si pongono su un piano, diciamo, contrappositivo sembrano tutto sommato sposare i capisaldi di alcune idee di progresso, per cui non è apparentemente, come dire, uno scontro fittizio, cioè uno scontro per la gestione che però non mette in discussione i capisaldi che sono più o meno trasversali. E questo è il senso.
Sì, sì, concordo, ma infatti proprio in una parte del finale del libro spiego proprio questo, che i BRICS oggi portano avanti questo nuovo ordine multipolare. Però io ho l'impressione che si tratti del cambio della guardia, cioè passiamo da un sistema unipolare dove c'era lo Stato profondo di Washington e i famosi oligarchi internazionali, perché gli oligarchi non sono solo russi, ma sono italiani, cinesi, indiani, eccetera, i quali oligarchi, ricordo, hanno reso forte il dollaro, sono cresciuti insieme al dominio del dollaro. Ora, questi re vassalli del dollaro e di Washington ora decidono di mettersi in proprio e ognuno diventa re a casa propria. Quindi c'è proprio questa emancipazione, chiamiamola così, di questi re vassalli, e quindi gli Stati Uniti in questo disegno diventano un primus inter pares. Non è che gli Stati Uniti finiscono come grande potenza, ma riacquisiscono un ruolo sempre importante, ma al pari degli altri. Notiamo che, per esempio, nei BRICS si porta avanti l'agenda 2030. La Russia ha detto molte volte che stanno a un buon punto e che portano avanti questa agenda. Ricordo anche il ministro della difesa ne ha parlato. Allo stesso modo portano avanti le valute digitali, portano avanti anche il discorso dell'identità digitale. Ecco, sono tutti elementi prettamente globalisti. Se noi andiamo a leggere, per esempio, le dichiarazioni che i BRICS hanno fatto a Johannesburg qualche mese fa, ma anche quelle precedenti, loro portano sempre avanti un discorso di governance globale. Addirittura vogliono fare un centro ricerca per vaccini BRICS per le future pandemie. Quindi ecco, la differenza dei principi politici, quindi nell'agenda, ecco, geopolitica, non è molto diversa da quella del nuovo ordine multipolare. Certo, è da dire che Putin ha messo sempre molto l'accento sui valori tradizionali della Russia, quindi la famiglia, l'ortodossia, eccetera. Però anche in Russia poi dobbiamo tener conto che non è un blocco monolitico, abbiamo varie forze, abbiamo i patrioti russi, abbiamo i filo occidentali, abbiamo i moderati, e quindi ci sono tante dinamiche che convergono e si allontanano tra loro ogni giorno. Quindi la situazione è molto complessa, però se noi dovessimo pensare che ci salveranno i BRICS, beh, forse siamo un pochino fuori strada, perché tanti elementi del mondo unipolare, globalisti, li ritroviamo anche nei BRICS. Ricordo che, mi sembra, negli Emirati c'era quel progetto The Line, di questo grande palazzone enorme, lungo non so quanti chilometri, in cui si prevede che debbano vivere delle persone in loculi di 30-40 metri quadri con il drone che poi consegna il cibo. Quindi ecco, anche questi progetti che sentiamo, ecco, anche gli arabi che entrano nei BRICS, non è che dalla mattina alla sera diventano buoni e quindi vogliono un mondo migliore. Il mondo non lo possiamo più dividere tra buoni e cattivi, tra neri e bianchi, come fanno alcuni informatori, ecco, ma è molto più complesso di quello che vediamo.
Sì, e l'alternativa vera qual è, visto che tu dici i BRICS di fatto sposano la stessa agenda dei globalisti americani, ecco, quali sono delle correnti sapienziali che possono fare da argine rispetto a questa deriva che ha bisogno di un contraltare, come dire, metafisico, diciamo, e non geopolitico? Ecco, qual è il ritorno dell'ortodossia? Ecco, qual è, ad esempio, secondo te, una risposta possibile sul piano spirituale rispetto alla deriva del presente?
Ma, come dicevo prima, entrambi i poli sposano dei principi gnostici, quindi anche la Chiesa Cattolica oggi è sotto scacco. Quindi, secondo me, la soluzione non può, in questo momento, date le condizioni, non può che essere escatologica, nel senso che, buttati fuori i mercanti dal Tempio, bisogna che venga ripristinata la grazia e la giustizia originale all'interno della Chiesa, della cristianità, e che diventi il motore che muove non solo l'Europa, ma anche il mondo. E allora, in questo modo qui, noi potremmo assistere a una rinascita dell'umanità e anche a un nuovo equilibrio delle relazioni internazionali. Quindi bisogna creare uomini e donne nuove che sappiano vedere il mondo così come deve essere visto.
Bene, io ti ringrazio Armando per questa chiacchierata. Ecco, facciamo vedere il libro in conclusione. Eccolo qui, Le radici del male, da Malthus a Bergoglio, l'ultimo saggio di Armando Savini. Grazie per essere stato con noi.
A voi, grazie.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa nostra intervista. Vi ricordo che Visione TV, come sempre, ha bisogno di voi, del vostro sostegno. Potete aiutarci con bonifico PayPal abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. È disponibile l'ultimo numero del nostro mensile, Visione un altro sguardo sul mondo, dedicato alla pianificazione criminale mascherata da emergenza sanitaria, pandemia, per l'appunto storia di un progetto criminale. Lo trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora, una buona giornata.